Ecco, come prima meditazione, ascoltiamo l'ultimo brano del Vangelo di Luca, siamo al capitolo 24, dal versetto 36 al 53. Vangelo di Luca, capitolo 24, dal versetto 36 al 53. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: "Pace a voi." Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: "Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho." Dicendo questo mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: "Avete qui qualche cosa da mangiare?" Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: "Sono queste le parole che io vi dissi quando era ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi." Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: "Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno. E nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto." Poi li condusse fuori verso Betania. E alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. Ecco, ho scelto di cominciare con questo testo meraviglioso, che è appunto l'apice del Vangelo di Luca, perché, come vi dicevo ieri sera, poi nei prossimi giorni faremo un grande viaggio negli Atti degli Apostoli, no? In compagnia di tanti personaggi che gli Apostoli incontrano sulla loro strada. Però è importantissimo andare, come dire, al momento più importante per i discepoli, per gli apostoli. E il momento più importante per loro è proprio il vedere Gesù risorto e incontrarlo e il sentirlo parlare. Ecco, sapete bene che il Vangelo di Luca continua negli Atti degli Apostoli, è lo stesso scrittore e quindi c'è una profonda unità tra questi due libri del Nuovo Testamento. E anche questo capitolo 24 di Luca, che conosciamo bene, è un bel capitolo tutto unitario, sarebbe stato bello leggerlo tutto, però magari lo lascio alla vostra meditazione. Allora, la prima parte del capitolo 24 ci sono le donne che vanno al sepolcro e lì il Signore non lo trovano, no? Trovano la tomba vuota. E e c'è l'angelo che chiede loro: perché cercate tra i morti colui che è vivo? E quindi comincia qui un cammino di progressiva manifestazione del risorto, no? Già da queste parole: perché cercate il vivente tra i morti? Però lui non c'è lì, quindi le donne non lo vedono. Subito dopo questo episodio, c'è un'altra cosa che dice l'angelo: ricordatevi di quello che vi aveva detto quando era ancora in Galilea. Bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocefisso e risorga il terzo giorno. Ed esse si ricordarono delle sue parole. Anche questo che dice l'angelo è molto importante, perché fa fare alle donne, ecco, un cammino anche di memoria. Ma ricordatevi che ve l'aveva detto, gliel'aveva detto diverse volte, che lui avrebbe dovuto soffrire da parte dei capi, degli anziani, essere ucciso. Quindi era una cosa che di per sé loro dovevano aver già in testa, ma non solo che doveva soffrire, anche che sarebbe risorto. Ecco, quindi in questo primo punto le donne hanno a che fare con un assente, no? Gesù non c'è. Nel brano immediatamente successivo, che conosciamo bene, i discepoli di Emmaus, ricordate, quei due che camminano, che lasciano Gerusalemme discutendo tra di loro, e Gesù che cammina vicino a loro. E poi gli fa delle domande, e poi gli fa quella spiegazione in tutte le scritture, quello che si riferiva a lui, ricordate, no? Ed è proprio nel momento in cui spezza il pane per loro che loro finalmente lo riconoscono. Ma a quel punto cosa succede? Sparisce. Quindi vedete, anche qui c'è un qualcosa ancora di non pieno, di non compiuto. Bellissimo che lui cammini con loro, che gli spiega le scritture. E quando c'è proprio il punto più importante, quando spezza il pane, sparisce e li costringe a ritornare fino a Gerusalemme e a incontrare gli undici e gli altri che erano con loro per raccontare quello che avevano visto, quello che gli era successo. Ed è qui allora che comincia il nostro brano. No, quindi vedete, sono tre episodi in cui, come dire, Gesù progressivamente si fa vedere ai discepoli. È in questo brano, che adesso guardiamo velocemente, che lui si mostra con il suo corpo e parla a loro in modo pieno. No, pensate che tutto questo capitolo di per sé, secondo Luca, si svolgerebbe in un'unica giornata. In realtà poi c'è anche questo cammino di Emmaus, il ritornare, ma di per sé l'evangelista vuole concentrare tutto questo in un giorno. E poi ci sono anche, come dire, i personaggi che ho accennato adesso, le donne, i discepoli, questi due di Emmaus, gli undici, sono tutte persone che hanno incontrato Gesù anche prima, non è che sono comparse qui nel Vangelo, no? Anche per esempio le donne sono quelle che erano sotto la croce con Gesù, erano quelle che l'avevano accompagnato fin dalla Galilea, no? Quindi sono le donne che saranno con loro anche nella stanza superiore quando verrà lo Spirito Santo nel primo capitolo degli Atti. No, sono proprio i discepoli più vicini a Gesù, oltre naturalmente agli undici apostoli. Ma Luca ci tiene anche a dire che c'erano anche altri con loro. Ecco, quindi questo progressivo manifestarsi di Gesù. Questo mi sembra un punto importante anche per noi, perché appunto nel nostro incontro con il Signore non è che sia tutto così lineare, no? Certe volte abbiamo un incontro più chiaro, più luminoso, altre volte invece ce lo dobbiamo far raccontare da qualcun altro, annunciare da un altro fratello, da un'altra sorella, e riconoscerlo magari nello spezzare del pane, come ai discepoli di Emmaus, oppure in un viaggio nelle scritture. Questo per Luca è tanto importante, penso che lui metta proprio questo episodio di Emmaus perché sa che sta rivolgendo il suo Vangelo a gente che Gesù non lo ha conosciuto, non lo ha visto direttamente, no? Sapete che il Vangelo di Luca è scritto successivamente, no? Ai fatti che sono avvenuti, e quelli che lo ascoltano, come noi, è gente che deve essere aiutata a credere che Gesù è il Messia, che Gesù è il Cristo, che Gesù è il compimento della storia della salvezza. Ecco, allora adesso percorriamo brevemente i nostri versetti. Ecco, subito, versetto 36, mentre essi parlavano di queste cose, allora abbiamo detto che sono i discepoli di Emmaus e gli undici e le altre persone, anche le donne, Gesù in persona stette in mezzo a loro. Già questo è molto bello, questo stare, fermarsi, stare in piedi, ecco, esserci in mezzo a loro. È una presenza improvvisa. Nel Vangelo di Giovanni si dice che loro erano lì con le porte chiuse perché avevano paura dei giudei. Ecco, qui non si dice questo, però ecco, c'è anche questo saluto. Pace a voi, che proprio vuole dire un augurio, un dono, un saluto che apre il cuore. Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Non è che questa venuta di Gesù li aiuti più di tanto, anzi, sconvolti. È veramente impauriti, è un verbo molto forte questo, che vuol dire anche stupore, meraviglia, ma paura, ecco paura. Credevano di vedere uno spirito, un fantasma. E quindi Gesù qui cerca di insistere, no? Dice, perché siete turbati? Perché sorgono dubbi nel vostro cuore? E questi dubbi, questi interrogativi, già altre volte i discepoli avevano avuto questi dubbi, per esempio in un momento in cui Gesù appunto annuncia loro che sarebbe morto e risorto, e loro si fanno delle domande e si chiedono per esempio chi è il più grande, dopo che hanno saputo che il maestro morirà. Già si fanno delle domande per capire chi prenderà il suo posto tra di loro, no? Chi sarà il più grande tra di loro? E lì si prendono una bella sgridata da Gesù. Ecco, quindi sono i dubbi di chi, ecco, non capisce quello che sta succedendo e anche si fa delle domande. Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Che bello, Gesù allora gli fa vedere il suo corpo. Guardate le mie mani e i miei piedi. Perché evidentemente nelle sue mani e nei suoi piedi ci sono ancora i segni, no, della crocifissione. Quindi è proprio un impatto forte che Gesù vuole dare con loro. Ma non solo guardate, perché dice toccatemi e guardate. Quindi anche vuole, come dire, anche offrire a loro la sua carne, il suo corpo concreto, per fargli capire che non è un fantasma, non è uno spirito, è proprio, dice, sono proprio io, e sembra quasi un grido, ma sono proprio io, quello che sono stato con voi, che vi ho parlato, con il quale avete camminato da Nazareth fino a qui, tutti miracoli, sembra quasi ripercorrere tutto il Vangelo, sono proprio io. Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Versetto 41. Ma poiché per la gioia non credevano ancora, ed erano pieni di stupore, disse: avete qui qualche cosa da mangiare? Vedete la progressione. Allora, è stato in mezzo a loro, pace a voi, erano sconvolti. Gli ha detto di far toccare mani il corpo, sono troppo pieni di gioia, sono così pieni di gioia da essere increduli. È una gioia che li confonde. E chiede allora di dare qualcosa da mangiare, perché quello è un segno inequivocabile, no? Se mangia vuol dire che gli danno del pesce arrostito, ecco, e quindi lui lo mangia davanti a loro. E quindi potremmo dire che questo già è un grande bel percorso, no? Ecco, che Gesù fa fare ai suoi discepoli. Molto concreto, molto corporeo. Ecco, qui ci potremo, vi ho messo una domanda, ecco, poi sulla quale meditare. Ecco, su questo tipo di incontro con Lui, proprio reale, vero. È chiaro che per noi questo non avviene, punto di domanda, oppure sì. In quale situazioni, in quale tipo di esperienze noi possiamo incontrare il risorto? Chi ce lo mostra? E poi quando succede, per esempio potrebbe succedere con qualche nostro amico, caro, familiare, che magari manifesta nella sua corporeità i segni anche della passione, della malattia, e ci manifesta col suo modo di vivere quel momento in modo diretto il risorto. Può darsi che sia successo qualche volta. E cosa abbiamo provato in questo caso? Paura, ribrezzo, stupore, incredulità. Abbiamo bisogno, penso, in base a questi versetti, anche di questa progressione nell'incontro con Lui. Non è che ci sia un flash, tac. Magari c'è, ecco, una visione, se apparisse qua saremmo tutti contenti, no? A qualcuno è successo, a qualche santo. Ecco, poi andiamo avanti nella seconda parte che ci aiuta a entrare meglio nel nostro tema, ve lo ricordo, la parola di Dio nella vita del missionario. E perché qui succede qualcosa di molto, molto sorprendente, direi. Poi disse: sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. E qui dice una cosa grossa Gesù. Io ve lo dicevo. Sono queste le parole che io vi dicevo quando ero con voi, quando parlavamo. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Bisognerebbe forse fare un'indagine, anche questa ve la lascio, è un po', se seguite anche le note, qualche cosa vi potete trovare abbastanza facilmente. Gesù più volte ha parlato, come dicevo prima, del fatto che sarebbe andato a Gerusalemme per essere ucciso e per risorgere. Anzi, se ricordate, nel Vangelo di Luca, lui fa solo un grande viaggio a Gerusalemme. Non è che va e viene, va per la festa, poi torna a Nazareth, come è raccontato negli altri Vangeli. Per Luca lui fa solo un lungo e unico viaggio verso Gerusalemme, ed è durante questo viaggio che parla in questi termini. Per esempio, al capitolo 18, sempre di Luca, giusto per farvi un esempio, al versetto 31, 18:31, qui siamo al capitolo 18, dopo l'episodio del fariseo, del pubblicano e del giovane ricco, che gli chiede come entrare nella vita eterna, ecco, dice al versetto 31, prese con sé i dodici e disse loro, ecco, noi saliamo a Gerusalemme e si compirà tutto ciò che fu scritto dai profeti riguardo al figlio dell'uomo. Verrà infatti consegnato ai pagani, verrà deriso e insultato, lo copriranno di sputi e dopo averlo flagellato lo uccideranno e il terzo giorno risorgerà. Ma quelli non compresero nulla di tutto questo. Quel parlare restava oscuro per loro e non capivano ciò che egli aveva detto. Vedete, è molto strano, no? Questo Gesù fa questo annuncio così chiaro, ma così chiaro adesso, a noi che sappiamo già come va a finire la storia. Per i discepoli non era per niente chiaro. Però qui, quando lui si è mostrato a loro nel suo corpo, ha mangiato con loro, loro hanno visto che è morto sulla croce. A questo punto, sono queste le parole che io vi dicevo. Vi ricordate quelle parole che non capivate? Sono queste, è il compimento di tutto quello che hanno detto di me la legge di Mosè, i profeti e i salmi. Anche bello, sottolineiamolo, questo modo di Luca di dire tutta la scrittura. La legge di Mosè intende appunto i libri dell'Antico Testamento, il Pentateuco, no? Che secondo la tradizione ebraica è stata scritta proprio da Mosè, la legge di Mosè, i profeti e i salmi. Bello anche questa cosa dei salmi, no? Perché i profeti, come poi vedremo anche successivamente, sono quelli che in maniera più esplicita parlano del Messia, parlano del suo mistero, del fatto che è un annuncio alle genti, ecco, pensate a Isaia, ma anche agli altri profeti e ai salmi. Tutti questi parlano di queste cose che mi sono successe. Ma non basta ancora. Il cammino di progressione ancora non è finito. Perché loro magari a quel punto si ricordano, no, delle parole, ma gli manca ancora un passaggio. Sentite cosa dice. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture. Ci vuole questo regalo. Aprì loro la mente per comprendere le scritture. Questo qui potremmo dire che forse è il dono più grande che può fare i discepoli, è il passaggio decisivo per quel riconoscimento del risorto che loro stanno progressivamente facendo. È un regalo del risorto. Non potevano avere questa chiarezza là mentre gliene parlava durante il loro camminare in Samaria verso Gerusalemme. Non era ancora successa la Pasqua, non potevano, era tutto oscuro. Qui l'hanno visto in croce, l'hanno visto risorto, hanno capito che non è un fantasma, si sono ricordati di queste parole e qui gli apre la mente alla comprensione delle scritture. Questo è un regalo che anche noi dobbiamo chiedere, anche noi dobbiamo aprire questo cuore alla comprensione delle scritture. Non basta saperle, non basta leggerle. Bisogna che questo cuore nostro di ciascuno si apra alla comprensione delle scritture ed è un regalo del Signore stesso. Non ci viene dai professori oppure da chi tiene il ritiro. È un regalo del Signore. È che bisogna, come dire, chiedere, aspettare e coltivare, magari favorire, desiderare. Anche questo è un po' la seconda domanda che vi lascio, no? Se in questo in questo essere con il Signore, con Lui, in una situazione simile a quella che abbiamo visto, no? Di memoria delle sue parole, di cammino nel Vangelo, abbiamo sentito questa apertura del cuore a una comprensione che non è magari solo di quella situazione, ma è una comprensione addirittura globale di tutto il cammino, di tutta la storia della salvezza. Perché le scritture parlano di Gesù, lo vedremo anche nei prossimi giorni. Tutta la scrittura parla di questo compimento. Per noi, allora, questo è uno scatto fondamentale da cercare. E disse loro, versetto 46, così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Qui Gesù fa un piccolo riassunto di tutte le scritture. Che cosa sta scritto in queste scritture? Allora, sta scritto che il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno. Sentite, in un'unica frase dice tutto. Il Cristo, il Messia, patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno. Ma non dice solo questo, tutta la scrittura. Va avanti. Sentite che bello, perché quello che dice dopo coinvolge direttamente i discepoli. Nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati. Il mistero della Pasqua del Signore, concentrato e sintetizzato in queste poche parole, è il compimento di tutte le scritture insieme a quest'altra frase, che nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati. E qui è vero, Gesù in un certo senso, se andiamo all'inizio del Vangelo, sia lui che Giovanni Battista, quando iniziano la loro predicazione, predicano proprio questo: convertitevi, il regno dei cieli è vicino, confessate i vostri peccati. Questa conversione è già iniziata, se andate al capitolo 4 di Luca trovate questi passi, già così è iniziato l'annuncio. Però deve continuare. Nelle scritture, nella legge, nei profeti, nei salmi, si parla della Pasqua e di questo secondo step, cominciando da Gerusalemme. Anche qui è fondamentale questo, no? Perché Gerusalemme, se noi leggiamo le scritture, soprattutto i profeti, è come dire il termine ultimo. È il punto di aggregazione di tutti i popoli. Tutti verranno sul mio Monte Santo portando le ricchezze, tutti loderanno il nome del Signore. E qui lui ci dice che è da Gerusalemme che partirà questo annuncio di conversione per tutti i popoli, non solo per Israele. Questo pure è importantissimo. E lo vedremo già da oggi pomeriggio, questo viaggio, no? Di questo voi siete testimoni. E qua è meraviglioso, no? Perché quegli apostoli così incerti, così dubbiosi, pieni di gioia tanto che non credevano, così duri nel comprendere quello che lui gli aveva detto, voi di tutto questo siete testimoni ed è scritto anche di questo. E naturalmente qua siamo coinvolti anche noi, capite? Di questo voi siete testimoni, di questo noi siamo testimoni, noi che siamo qui. Di questo noi siamo testimoni. Avendo vissuto questa esperienza fortissima con Gesù, intima, anche corporale, diciamo, poi questa consolazione di capire che lui è il compimento finisce tutto lì? No, di questo voi siete testimoni. E qui capite che è un punto importantissimo anche per noi, no? Se dobbiamo ritrovare la ragione del nostro essere missionari, ma direi del nostro essere cristiani, ma ancora di più chi ha il compito poi e fa della propria vita questo annuncio, questo viaggio in mezzo a tutti i popoli della terra, qui c'è l'origine di tutto, della chiamata e dell'invio. E poi continua, ecco io mando su di voi colui che il Padre mio mi ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Ecco, gli ha detto tutto in poche parole, poi ha detto, dice adesso rimanete in città, sarete rivestiti dall'alto. Non possono farlo da soli questo viaggio, hanno bisogno della potenza dall'alto, è lo Spirito Santo che arriverà su di loro, no? nel giorno di Pentecoste, è il dono che Dio ha promesso a Gesù e che lui regalerà ai suoi discepoli. Poi li condusse fuori verso Betania e alzate le mani li benedisse. Mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su in cielo. E quindi è l'unico che racconta l'ascensione è Luca. Bellissimo che sia tutto in questo capitolo, no? E li porta a Betania. Betania, ecco, se andrete anche voi in Terra Santa, spero, no? E magari vi accompagno volentieri, si vede proprio questo villaggio dietro il Monte degli Ulivi, dove lui, o sopra il Monte degli Ulivi, dipende un po' dalle tradizioni, dove lui li accompagna, li conduce e dopo averli benedetti si stacca da loro. Viene portato in cielo. Quella presenza che loro tanto cercavano, annunciata alle donne, e perché cercate tra i vivi e tra i morti colui che è vivo, in quel giorno lì anche già sparisce in un certo senso, già torna in cielo. Ma com'è cambiato il loro cuore? Essi si prostrarono davanti a lui, poi ritornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. Vedete che bella questa gioia. E adesso non è più una gioia, ecco, che gli fa perdere la fede, perché è una gioia pazza, diciamo. No, è una gioia di chi ha ricevuto tutto e addirittura aspetta ulteriori doni, un ulteriore momento di partenza, un ulteriore regalo. Stavano sempre nel tempio lodando Dio. Ecco, questo potrebbe essere l'argomento anche di una terza domanda, no? Come possiamo essere testimoni di Gesù risorto? Loro adesso, certo, gli manca lo Spirito Santo che poi arriverà. Che cosa dovranno fare se non raccontare tutto quello che hanno visto e udito di Gesù, quello che lui ha fatto, quello che lui ha detto, il compimento di quelle parole. Tutte le volte che avranno, come dire, un momento di buio, di incertezza, sono le scritture che parlano di quella situazione, sono le scritture che illuminano la loro vita, perché tutto è scritto lì, non solo della Pasqua, ma anche del loro essere discepoli. Bene, io mi fermo qui e appunto vi lascio quelle tre domande. E vedo che non sono nemmeno chiarissime, ma usatele come spunto, ecco, di riflessione. E può essere anche appunto riletto un po' il capitolo, perché anche la vicenda dei discepoli di Emmaus è molto legata a questo. Ecco, poi ci siamo messi d'accordo con padre Giuseppe e padre Luca e per quanto riguarda la messa, no? Dicevamo ieri di prepararci all'Eucarestia. In che modo? Allora, abbiamo pensato che potremmo fare così, con chi vuole, in modo molto libero, alle 10:30 ci ritroviamo qui per fare un po' di preghiera sul testo del Vangelo della Messa. Ok? E vi do un po' di dritte, un po' di metodo, una piccola scuola, ma molte cose le saprete già perché già ovviamente pregate sul Vangelo, eccetera. Però ecco, potremmo passare praticamente 3 quarti d'ora in silenzio, magari io dico qualcosa, ma soprattutto ognuno di voi. Ecco, cerca di approfondire la lettura del testo di Matteo, della chiamata appunto di Levi, di Matteo. Può essere utile, mi dicevano, ecco, quel testo di Papa Francesco dell'Evangelii Gaudium, ecco, se ce l'avete, mi ha detto che ve l'ha mandato via computer. Ecco, lui nei paragrafetti da 146 a 153 dell'Evangelii Gaudium, potete leggerla. Forse la conoscete già, però spiega come, in poche parole, come mettersi in ascolto del testo biblico del giorno. E lui parla dell'omelia, lui invita i preti a farlo, però questo è valido per tutti, non solo per chi è prete e anche per chi lo desidera diventare, ma per tutti, no? È un modo che davvero è bello, parla della lezione, di come mettersi in ascolto, ecco, anche di come leggere, quindi eventualmente possiamo prendere anche spunto da quello, giusto per dare 2 o 3 indicazioni. Quindi, 10:30 ci vediamo qui per chi vuole, portate la Bibbia e il quaderno, alle 11:30, quindi anticipiamo di un quarto d'ora la messa, che invece era prevista alle 11:45, celebriamo l'Eucaristia. Perché anticipiamo di un quarto d'ora? Perché proveremo durante l'omelia a fare un'omelia partecipata, no? In modo che, non è che tutti dobbiamo parlare, ma ecco, offriamo anche ai fratelli quegli spunti, quelle luci che abbiamo ricevuto durante quell'oretta di preghiera che abbiamo fatto, no? Per mettere in comune, ecco, il nostro ascolto della parola. Questo sarà importante perché se vogliamo, come dire, riflettere sulla centralità della parola di Dio nella vita del missionario, ma appunto diciamo nella vita di ogni cristiano, la prima cosa che dobbiamo fare è fare pratica di questo ascolto, no? Quindi meno parole del predicatore e più ascolto diretto da parte vostra. Ecco. Poi magari vediamo nei giorni come va, se c'è da aggiustare qualcosina. Ecco. Però proviamoci a mettere in gioco anche in questo. Quindi appuntamento alle 10:30 qui, per chi vuole, estremamente libero. Ecco, gli altri comunque sono lì che non desiderano venire qui perché sono già un pochino, diciamo, sicuri o possono fare da soli. Comunque, ecco, li invito a fare questa lettura, questa preghiera sul testo di Matteo. Ecco, poi nel pomeriggio la meditazione la faremo alle 3:30, anche lì una mezz'oretta. Poi dopo c'è l'adorazione, giusto, in chiesa. Io sono a disposizione in quelle ore, se qualcuno vuole fare un colloquio, insomma. Io sono su nella mia camera, numero 41, e ecco, quindi se qualcuno vuole può venire lì e ci vediamo lì, perché ho anche uno studio, mi hanno dato una stanza molto grande, quindi possiamo vederci lì. Allora finiamo con questa preghiera che vi ho dato ieri. Col lume celeste, Signore, previenici sempre e dovunque, affinché contempliamo con sguardo puro e accogliamo con degno affetto il mistero di cui tu ci hai voluto partecipi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Sì, è stato bravissimo, anche un po' troppo accattivante, ma insomma, oi, dopo ti si attaccano tutti questi qua, devi essere un po' severo.
Tu eri molto meditativo.
Io in certi momenti mi sono assentato, ma nel complesso sia il tono che il modo che il contenuto, no, non è vero che ero molto meditativo, cioè non è che mi addormentavo, no. Ecco, vedi che qua c'è la macchinetta. C'era, lo sapevo, però ci voglio. Non penso che sia gratis. Vedi, se fa 40 centesimi. 60, cacchio.
Perché non ci vuole non dare. Carissimi,
dopo
no, devi scontinuare. Devo chiedere per la macchinetta giù. E avete il cambio delle monetine o no?
No, bisogna chiamare adesso. Chiamiamo il tecnico. Sì.
E poi c'è una password del wifi o no?
Sì. Tutto attaccato S maiuscolo.
Ma è Girolamo.
Ah, lì c'è Girolamo.
No, G.